abbandoniamo il capitolo carcere per andare a osservare l'introduzione di alcune tecnologie che vedono intelligenza artificiale e robotica, quindi sostanzialmente processi di automazione e moltiplicazione delle funzioni umane, sorveglianti e non solo sorveglianti, anche burocratiche, come vedremo, applicate alle forze dell'ordine. Ovviamente le tecnologie basate su intelligenza artificiale applicate al settore repressivo, riguardano moltissimo la sorveglianza biometrica o anche la cosiddetta polizia predittiva, quindi attribuzione di pericolosità statistica o di in qualche modo modus operandi o di valutazione del rischio individuale a quadranti del territorio o a persone fisico, a gruppi di popolazione. Oggi parleremo di altro e in qualche modo però anche le due tecnologie prese in considerazione quest'oggi vanno inserite all'interno di questo ambiente sorvegliante, anzi le tre tecnologie prese in considerazione quest'oggi vanno inserite all'interno del proliferare, dell'estendersi, del germogliare di questo ambiente sorvegliante, anche delle sue mutazioni. Partiamo dalla prima di queste applicazioni. Torniamo a parlare di Draft One di Axon, multinazionale che si occupa di plasmare le forze dell'ordine attraverso i suoi prodotti più noti come il taser, come progressivamente noti come le bodycam. Ecco, non mi soffermerei per l'ennesima volta a parlare del ruolo di Axon nel dare forma all'apparato repressivo, se no ci mettiamo davvero troppo tempo. Potete però trovare, qualora vi interessasse, vari podcast su Axon all'interno di quelli di Bello come una prigione che brucia. Torniamo però a parlare del suo operato di plasmazione delle forze dell'ordine, perché dalla sua recente presentazione aziendale di appunto Draft One, di questo strumento, solo pochi mesi fa, a fine aprile 2024, era emersa la genesi di questo strumento. Ecco, Draft One è già stata adottata da alcuni dipartimenti di polizia statunitensi. Il primo pare sia stato quello di Fredericks in Colorado, che non ci hanno messo neanche un mese ad adottare un prodotto appena messo sul mercato, ma e tra l'altro con una portata, come vedremo, significativa nella trasformazione non solo dell'operato delle forze dell'ordine ma di diversi altri aspetti di asimmetria di potere tra polizia e popolazione. Appunto, non ci ha messo neanche un mese questo dipartimento di polizia ad adottare una tecnologia come Draft One, questo anche perché conosciamo molto bene il potere di lobbying di Axon, che è come fa l'industria bellica con i militari, Axon lo fa con i dirigenti delle forze dell'ordine, li assume all'interno della propria arsenale di marketing, fornisce poi viaggi per presentazioni, soggiorni per simposi di presentazione dei suoi prodotti. Quindi ecco, possiamo capire perché il piccolo dipartimento di Fredericks in Colorado, dopo poche settimane, abbia adottato questa tecnologia. Che cos'è però Draft One? Axon Draft One, in italiano potremmo tradurlo come stesura 1, bozza 1. E tra l'altro ho visto che il sito italiano di Axon, che è una multinazionale, la sta già pubblicizzando in lingua italiana anche per il mercato nostrano, per le forze dell'ordine italiane, quindi prepariamoci magari a una sua sperimentazione anche sul nostro territorio. Axon Draft One è un programma, un sistema per compilare quelle che nei film della copaganda, nei film della propaganda dei cops, della propaganda sbirresca, siamo abituati a conoscere come le scartoffie. E anche questo è un punto da, secondo me, su cui soffermarsi. Allora, ok, Draft One, come vedremo, è un sistema che compila in modo automatico, basato su intelligenze artificiali, le scartoffie. Ma, piccola parentesi sulla propaganda, su come, per esempio, le serie televisive plasmino l'immaginario della popolazione. Le scartoffie vengono rappresentate come incarnazione di un compito devirilizzante, di compito che sottrae dall'azione sul campo gli eroi in divisa. Ecco, questa percezione delle scartoffie e della loro rilevanza, della rilevanza dei verbali, dei rapporti di polizia, è proprio ciò che incarna in qualche modo Draft One. A parte il fatto che già così è, immagino che tutte le persone all'ascolto che sono incappate in momenti di verbalizzazione dei propri contatti con le forze dell'ordine lo conoscano molto 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 bene. Già così il resoconto degli eventi compilato dalle forze dell'ordine, appunto il cosiddetto rapporto, è sostanzialmente una ricostruzione funzionale a legittimare l'operato di chi lo compila. Ma pensiamo a cosa può succedere se lo si delega a ChatGPT. Tra l'altro, in un divertente articolo che mi sono andato a leggere per osservare da diverse prospettive le analisi rispetto all'operato, ai rischi che incarna questo sistema Draft One, un divertente titolo era quello di Ars Technica, un sito di analisi tecnologica, che lo chiamava ChatGPD come Police Department. Che probabilmente faceva ridere solo me. Comunque, tornando a Draft One, come funziona? Come tutti i sistemi prodotti e commercializzati da Axon, anche Draft One si inserisce all'interno di quello che potremmo definire un ambiente proprietario, un ambiente aziendale. Taser funziona con le bodycam di Axon. Taser, prodotto di punta di Axon, funziona con le bodycam di Axon. Draft One funziona con la traccia audio delle bodycam di Axon. Cosa fa? Estrae esclusivamente l'audio della bodycam, non le riprese video. Draft One dà poi appunto il tutto in pasto a una versione personalizzata di ChatGPT che sostanzialmente riassume i punti chiavi di una registrazione in modo simile a come gli assistenti basati su intelligenza artificiale producono oramai, per esempio, le sintesi di riunioni, di videoconferenze, le sintesi anche ovviamente di testi, perché quello che avviene è che l'audio viene convertito in testo e sul testo si opera una sintesi operata da appunto una versione di ChatGPT. Allora, i rischi sollevati da chi ha analizzato questo strumento riguardano, da un lato, la propensione classica all'allucinazione, che viene da molti riconosciuta, da molti analisti rispetto all'operato di ChatGPT o simili, ovvero spesso questi strumenti danno risposte assurde, fraintendono il senso di un testo, propongono versioni inqualificabili, riprendono ovviamente distorsioni, pregiudizi diffusi online. Ma rispetto al rischio di allucinazione, Axon dichiara di avere un accesso personalizzato e privilegiato ad alcuni parametri di calibratura di ChatGPT non disponibili alle versioni aperte al pubblico, e quindi possiamo ovviamente tranquillamente immaginare l'introduzione consapevole invece in questo caso di bias, di distorsioni perfettamente calibrate per la costruzione di una versione del rapporto semanticamente e sintatticamente giustificante l'operato delle forze dell'ordine. Perché? Perché se io prendo l'audio di una bodycam e magari quell'audio invece in qualche modo dimostra gli abusi messi in atto dalle forze dell'ordine, questo non può comparire in un verbale di polizia in modo quantomeno volontario o previsto da un sistema che le forze dell'ordine acquistano, di cui le forze dell'ordine pagano per l'utilizzo. Quindi evidentemente tra gli aggiustamenti, tra le personalizzazioni che Axon può operare su ChatGPT, ci sarà, produci una versione che sia in qualche modo giustificante l'operato delle forze dell'ordine. Ma un'altra questione centrale, come in molti altri campi di introduzione dell'intelligenza artificiale nella quotidianità, dai sistemi di guida autonoma ai sistemi d'arma decisionali alla medicina e via dicendo, riguarda la responsabilità legale. I rapporti di polizia, le cosiddette scartoffie, sono l'elemento su cui si possono poi costruire reclami, cause, richieste di risarcimento. Sono i documenti ufficiali che vengono poi forniti ai magistrati, ai giudici, agli avvocati e via dicendo. Quindi si introduce un elemento che riguarda la responsabilità, che riguarda appunto la relazione tra potere e responsabilità giuridica, che non è proprio secondario. Per esempio, se ci fossero dei testimoni che certificano che gli eventi non sono andati come descritti dalle forze dell'ordine, per esempio scagionare una persona o richiedere un risarcimento per delle lesioni e via dicendo, le forze dell'ordine dicono no, guardate, la nostra versione è questo rapporto di polizia. Qualora invece si dimostrasse falso, potrebbero dire no, non l'ha redatto l'agente Capuozin, ma l'ha redatto ChatGPT, l'ha redatto Axon Draft One. Chi è responsabile in quel caso? Probabilmente sarà prevista ovviamente un'ultima revisione umana. Di fatto però questo strumento serve proprio per sottrarre risorse umane, attenzione umana e responsabilità umana, inserendo tutto quanto in un sistema automatizzato. In cui tra l'altro all'interno della geometria composta da taser, bodycam e redazione di rapporti attraverso Draft One si avalla una politica di neutralizzazione dell'altro, neutralizzazione dell'individuo da sottomettere, auspicabilmente, ipoteticamente non letale, anche se sappiamo che i taser molto spesso possono essere letali, ma i taser servono per sottrarre contrattazione e neutralizzare attraverso una scarica elettrica l'altro. Le bodycam servono per rendere accountable, in qualche modo verificabile, legittimabile, affidabile l'operato delle forze dell'ordine. Draft One serve per comporre quell'ultimo step di verifica burocratica del loro operato. Don't give up. Stay alive. Intanto come sottofondo è proprio partito Never Trust a Cyborg di Low Key. Adesso invece ci andiamo ad ascoltare un altro brano musicale sempre di Bob Villain, Hunger Games. Buon ascolto. Oh.
Election comes and they all pour out. I never see them round here where the poor's about. Bunch of pussies shouting back and forth. See how the claws come out, meow, ooh. And I'm here, three layers sat in the coldest seat. World outside is burning down, my flat still won't hold the heat. When was it great? Someone lied again. Seems like price of life's on the rise again. Wait, someone lend me a five there. Alright, alright, what will you win yourself tonight? Spin the wheel for the chance of a hot meal. Alright, alright, spin the wheel for a deal. You might win a hot meal. So I can fill my cup, cause their cup runneth over, and my cup ain't got enough. Listen, mate, it's rough, and I'm made of tougher stuff. So if I can't eat, I'm back on street. Poppy seed, no buttercup. I trained myself with these chemical concoctions. The kids aren't alright, we need a way to feed our offspring. My brethren's doing a stretch, cause he weren't taking what they're offering. But he was offering what they're taking. Judge found out, and he looked
alright, alright.
What will you win yourself tonight? Spin the wheel for the chance of a hot meal.
For the love of payment, the worst days of our lives will provide great entertainment. We'll all tune in, watch ourselves chase it. Go on, piggy, go on, little piggy, piggy.
For the love of payment, the worst days of our lives will provide great entertainment. But I won't tune in and watch us chase it. We're made for more, I say we take it. Chance of a hot meal. Alright, alright. Spin the wheel for a deal. You might win a hot meal. You are more than your take-home pay. Making barely enough to make it through the day. I know, I know, I know. You are more than your ability to earn. You are more than your future successes. You are here. You are now. Surely, your existence is testament to the successful lineage from which you arrive. Here, now. You are stronger than you think you are. You are love. You are not alone. You are going through hell, but keep going. Be proud. Be open. Be loud. Be hopeful, be healthy, be happy, be kind to yourself, be decisive, here, now. Do not live every day as if it is your last, live every day as if it is your first. Full of wonder and excitement as you wander along, excited, marveling at the possibilities of all that stands before you. Here, now.
Riprendiamo con i contenuti di questa puntata di Bello come prigione che brucia. Andiamo ad Atlanta, non per parlare di Cop City, ma in qualche modo di una city che si copificchizza, copicizza, sbirrifica, anche se in modo privato in questo caso. Andiamo a parlare di un robot nel vero senso del termine, una specie di bidone con delle ruotine che si muove sul territorio, nello specifico in un quartiere. Quartiere di Old Fourth Ward. Ora, che cosa succede? In un quartiere di Atlanta, appunto Old Fourth Ward, si sviluppano particolari crimini sottolineati dal Dipartimento di Polizia Locale, Negli ultimi 7 mesi all'interno di quest'area, di questo quartiere di Atlanta, ci sono stati almeno 34 crimini, 34 eventi criminosi, tra cui un omicidio, un rapimento, uno stupro, assalti multipli. In questo quartiere viene posizionato come sperimentazione da qualche settimana questo bidone con le rotelle dotato di diverse tecnologie che poi andremo a osservare, che pattuglia il territorio. Beh, dai, andiamo prima a vedere le specifiche tecniche. Allora, questo robot intanto è prodotto da Night Scope. Night scritto come cavaliere. Night Scope, azienda che si fregia di quel bollino emerso durante la presidenza Trump, All American Technologies, quindi come dire una nuova frontiera del Made in the USA. Anche se immagino che non tutta la componentistica sia prodotta esclusivamente negli Stati Uniti, ma tralasciamo. Night Scope produce questo K5, questo modello che pubblicizza sostenendo che applichi questa Force Multiplying Physical Deterrence, quindi moltiplicazione della forza nella deterrenza fisica, un parolone per dire sostanzialmente non che vada in giro a picchiare le persone, perché come dicevo è semplicemente per ora un bidone con dei sensori, ma che la sua presenza inibisce l'agire fisico delle persone presenti sul territorio, un po' come osservando l'arrivo di una pattuglia o percependo il potere, il potenziale deterrente di un apparato di videosorveglianza. Tutti fenomeni che poi non sempre sono sufficienti a produrre un'azione deterrente. Comunque, il primo punto che descrive Night Scope è quello della deterrenza, declamata come Force Multiplying Physical Deterrence. In realtà, insomma, produce il fatto che essendo lì si fa notare e dovrebbe suggerire di non fare azioni extralegali in sua presenza. Come lo fa? Lo fa soprattutto con un sistema di videocamera a 360 gradi che registrano in alta definizione. A questo si accompagna ovviamente un apparato di interpretazione delle funzioni, di interpretazione diciamo del materiale osservato e registrato. Questo avviene all'interno del sistema di analisi, che probabilmente non è inserito all'interno del robot, ma in cloud come la maggior parte di questi sistemi. Sistemi di analisi del software di Night Scope che consentono l'identificazione della presenza di persone in certe aree, cioè in certe aree e in certi orari, quindi sostanzialmente funzionale all'applicazione, all'implementazione di un coprifuoco. Se in un'area della città si stabilisce che non si può uscire per strada in una determinata fascia oraria, questo robot segnala la presenza di umani in modo automatico. Ha anche poi ovviamente un amplificatore, una cassa da cui può emanare dei messaggi. Un po', non so se vi ricordate i cani robot che venivano utilizzati in Corea, se non ricordo male, forse anche a Taiwan, mi sembra proprio in Corea, durante il lockdown per l'implementazione appunto del coprifuoco, del distanziamento eccetera. Quindi in qualche modo ha delle funzioni che prevedono anche la prossima, il prossimo evento pandemico e le conseguenti restrizioni. Ma la people detection, la funzione di percezione, identificazione di persone, ha anche la funzione di stabilire zone con diritti specifici di accesso ai residenti. Quindi può avere un dataset di riconoscimento facciale, anche se viene stabilito che la funzione di riconoscimento facciale non è attiva in tempo reale. L'azienda Night Scope stabilisce nel suo pamphlet, nel suo dépliant di marketing, che ovviamente il riconoscimento facciale è tra i suoi optionals, ma appunto può identificare persone o presenti fuori da fasce orarie previste sul territorio o in zone ristrette al pubblico. Ecco, un'altra funzione interessante e che in qualche modo tornerà nella prossima tecnologia che andremo rapidamente ad analizzare è quella di quella che viene definita thermal anomaly detection, riscontro di anomalie termiche, sostanzialmente dei sensori a infrarossi, delle telecamere a infrarossi che identificano punti di calore che possano essere incendi o che possano essere però anche la temperatura di veicoli, per esempio spenti da poco, veicoli che si sono parcheggiati da poco, o anche persone nascoste magari dietro un cespuglio, via dicendo. Forse però la funzione più interessante, diciamo le due funzioni più interessanti di questo robot K5 Nightscope sono quella che viene definita automatic signal detection, quindi il rilevamento automatico di segnali. Segnali di quale tipo? Segnali di connessione alla rete. Quindi ha una lista, può avere al suo interno una lista di MAC address, quindi di codici univoci dei dispositivi che si connettono a una rete. Questa lista può avere ovviamente tutti i codici approvati, oppure funzionare per segnalazione di quelli non approvati, quindi può identificare o per presenza di codici anomali, anomali sul, rispetto a una routine, quindi se una persona si è recata in quel territorio e non è un residente, per esempio, oppure segnalare una sorta di DASPO digitale, DASPO per identità dovuta al proprio identificativo di connessione. Quindi se una persona è stata bannata da un pezzo di territorio, il suo dispositivo viene identificato se supera un determinato confine, una frontiera concreta nell'applicazione della cosiddetta società dei varchi. In questo caso un varco invisibile non è un checkpoint, ma una sorta di ZTL per dispositivi mobili. Quindi questo è una funzione interessante, viene pubblicizzato questo modo per monitorare le presenze in base ai dispositivi che si connettono. A questo è collegato, diciamo, sia questo, sia all'identificazione di persone, sia all'identificazione di veicoli appena parcheggiati per il fatto che abbiano una traccia infrarossi che determina il calore del proprio motore, ovviamente la license plate recognition, quindi il riconoscimento automatico e la raccolta delle targhe dei veicoli che transitano o che sono parcheggiati. Anche in questo caso un'altra forma di messa al bando, di ZTL mobile, di ZTL personalizzabile da parte degli abitanti di un quartiere. E adesso vediamo perché personalizzabile entrambi, sia la lista di codici univoci di connessione alla rete, MAC addresses, sia lista di targhe di veicoli, sostanzialmente poi è un concetto abbastanza simile, è la targa di un dispositivo che si connette a una rete, potremmo semplificarla così, il MAC address. Spero non me ne vogliano, non me ne voglia la redazione di Stacca Stacca. Comunque, appunto, perché personalizzabile dagli utenti? Qui forse si apre l'aspetto più interessante che definisce questa tecnologia. Abbiamo detto questo robot K5 è prodotto da Nightscope, da questa azienda statunitense. Se lo vedete transitare per le strade di questo quartiere Old Fourth Ward di Atlanta, il logo sulla scocca di questo robot non è quello dell'azienda, non è quello della Nightscope, non è quello dell'azienda che lo produce, bensì quello della Wingate. Che cos'è Wingate? Wingate Properties è un gruppo di investimento, è un gruppo di gestione di proprietà immobiliari, e in questo alle persone più appassionate di fantascienza potrebbe ricordare veramente Robocop. perché anche in Robocop c'era una forte liaison tra la produttrice di robot, la OCP mi sembra si chiamasse, e investimenti su investimenti immobiliari, progettazione. Ecco, Wingate Properties, azienda appunto che si occupa di gestione di proprietà immobiliari, potremmo definire dei palazzinari su grande scala, che non solo si occupano della gestione degli immobili, ma che curano la pianificazione urbana, che curano il valore dei propri investimenti, e lo curano proprio su quel quadrante, proprio su il quartiere di Old Fourth Ward di Atlanta, una delle aree chiave nei processi di gentrificazione di Atlanta a partire dagli anni 80 con una forte accelerazione negli anni 2000. E quindi è questa azienda che ha offerto come servizio, teoricamente come servizio ai residenti, in realtà come forma di investimento securitario funzionale alla moltiplicazione del valore delle sue proprietà, appunto ha organizzato la presenza di questo robot che pattuglia le strade del suo quartiere. Che cosa vediamo qui verificarsi? Ovviamente i processi di automazione incarnati dalla robotica, i processi di moltiplicazione dell'ambiente sorvegliante con queste paline sorveglianti multifunzione, multidimensionali, mobili, multisensoriali, visto che si occupano di sorveglianza ottica, di sorveglianza delle connessioni online, di sorveglianza dei veicoli, di sorveglianza delle persone, ma anche di avanzamento dei processi di privatizzazione e di privatizzazione anche del settore sicurezza. Come sempre, se vi andasse di partecipare con le vostre riflessioni, critiche, integrazioni, commenti e quant'altro, potete farlo inviando SMS, WhatsApp, WhatsApp audio, Signal e Telegram al 346-66-73-263 o telefonando in diretta allo 011-2495-669. Passiamo rapidamente, molto brevemente, perché alle 12.30 ci sarà la diretta con l'avvocato Luigi Romano per andare a riprendere e ad analizzare il processo per il massacro di Santa Maria Capua Vetere. Andiamo a parlare molto rapidamente appunto dell'introduzione delle paline stradali sorveglianti a infrarossi. Allora, esistono di due generi. Nella contea di Grand Manchester nel Regno Unito ci sono delle paline, sostanzialmente degli autovelox basate su tecnologia infrarossi, che introducono delle funzioni simili a quelle che andremo a osservare. Quelle che andremo a osservare però sono state posizionate a Seattle nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Sono segnali stradali, sostanzialmente come quei pre-autovelox che ti indicano il fatto che stai superando la velocità consentita senza però farti la multa. In questo caso segnalano, diciamo, restituiscono come output dei segnali agli automobilisti e alle automobiliste, ma fanno qualcosa di, diciamo, il segnale è il frutto di un input molto più complesso. Sono paline, sono segnali stradali con delle telecamere a infrarossi che monitorano che monitorano non solo le violazioni della velocità, ma dei limiti di velocità, ma anche il fatto che la persona all'interno stia assumendo delle condotte improprie, per esempio che indossi o non indossi le cinture di sicurezza o che stia utilizzando il telefono cellulare. Quindi una capacità di riconoscimento delle condotte applicata a un input video a infrarossi. In questa fase, nella contea di Seattle, non è previsto l'utilizzo di questi segnali stradali a infrarossi per somministrare multe, ma solo per inviare segnali agli automobilisti. L'aspetto interessante, intanto la gradualità, perché il fatto di introdurre questa tecnologia senza somministrare direttamente una sanzione è un primo passo nella normalizzazione del incremento della pervasività sorvegliante, è un passo verso la naturalizzazione all'interno dell'ambiente sorvegliante di questo nuovo livello di intrusione. Entro dentro il tuo veicolo con una videocamera a infrarossi e vedo se indossi la cintura o se hai un telefonino in mano. Questo perché segnali di intelligenza da parte dell'industria della sorveglianza, e sottolineo dell'industria della sorveglianza, che è composta da aziende e quindi attenta ai processi di introduzione sul mercato dei propri prodotti che poi ovviamente vanno a plasmare le nostre vite, ma è un altro discorso. Le aziende, le industrie della sorveglianza fanno attenzione al fatto che non ci sia un impatto eccessivamente che non si creino immediatamente degli anticorpi nell'introduzione di determinate tecnologie. Quindi c'è una gradualità. In questo caso si introducono gradualmente, ma ovviamente la funzione è quella di arrivare a produrre sanzioni. L'azione è quella di superare una barriera, non quella dell'epidermide, ma quella della scocca di un veicolo, e entrare all'interno appunto di cosa avviene all'interno del veicolo appunto. La tecnologia utilizzata, e questo è un altro dato interessante, è quella infrarossi. La tecnologia infrarossi è una tecnologia militare, è una tecnologia che si sviluppa in ambito militare, che diciamo si sviluppa in modo massiccio all'interno dei sistemi di visione termica in ambito militare. Viene poi progressivamente traslata all'interno, in quel percorso che conduce al civile attraverso la War on Migrants, la guerra alle persone migranti, e successivamente approda al civile per esempio attraverso questi strumenti. Quindi da un lato vediamo come la War on Migrants sia spesso una delle principali fasi di traslazione dal militare al civile, dall'altro vediamo come appunto questo processo sia un fenomeno molto importante da osservare. Perché il law enforcement, la imposizione della legge, assume sempre di più una dimensione militare. Molto rapidamente, l'ultima notizia, quella che riguarda lo sport e le Olimpiadi. Non so se valga anche per altre squadre nazionali, ma le delegazioni italiane alle Olimpiadi, e ben lo sappiamo anche per l'ironia sulla sbirra pugile che non riesce a picchiare sul ring l'avversaria, perché se l'avversario non è immobilizzato in questura non riesce a picchiare. Comunque, a parte quello che forse è stato uno degli episodi più eclatanti, le varie delegazioni olimpiche, le varie discipline olimpiche italiane sono farcite di sbirri, carabinieri, finanzieri e via dicendo. E questo sia perché probabilmente, a differenza di altri contesti, in Italia non c'è una forte sponsorizzazione statale delle carriere sportive, sia perché comunque è una forma di propaganda, una forma di campagna di arruolamento, di soft power dell'apparato repressivo. comunque una relazione simile, ma con una reazione ben diversa, sportiva e popolare, ce la fornisce la storia. Era il 29 agosto 1931, una partita di football australiano tra Sturt e Port Adelaide. Partita che fu boicottata da un giocatore del Port perché la dirigenza aveva scelto un agente di polizia per giocare all'interno della squadra e si sapeva che questo agente era stato coinvolto nella protezione dei crumiri e nello sfollamento, nella carica nei confronti dei picchetti in un precedente sciopero. Quindi il giocatore Alonso Hutting si rifiutò di giocare. La partita andò comunque avanti, l'agente di polizia nella squadra fu fischiato e insultato e a un certo punto, quando la palla fu calciata tra la folla, tornò indietro ed era stata accoltellata in due punti. Forme di coscienza di classe che attraversano anche la dimensione spettacolare dello sport.